Ed eccoci, 16:25 sulle libere frequenze di Blackout. Partiamo con il secondo collegamento, con il secondo approfondimento di oggi. Siamo in collegamento con Astria Mari, autrice dell'articolo uscito su Liberazioni di quest'autunno, numero 46, dal titolo Astrologia e antispecismo, appunti su un incontro a venire. Ciao Astri.
Ciao a tutte.
Grazie di essere con noi oggi, di farti questa chiacchiera con noi. E dunque, grazie, tu hai scritto questo bellissimo articolo su Liberazioni, in cui parli appunto della relazione tra astrologia e antispecismo. Adesso andremo un po' a sondare il rapporto tra questi due concetti. Però intanto, seguendo anche un po' l'andamento del tuo articolo, si apre con una nota biografica in cui spieghi che il tuo interesse per l'astrologia si è sviluppato in concomitanza con l'accrescersi in qualche modo di una coscienza antispecista, ovvero con una presa di consapevolezza innanzitutto del potere che gli esseri umani impongono sulle altre specie, e poi sulla dimenticanza che deriva in qualche modo da questo, la dimenticanza delle radici comuni che ci uniscono ai non umani. E come si sono unite quindi queste due cose, astrologia e antispecismo?
Allora, in realtà io ho iniziato a studiare astrologia quando ancora non avevo una coscienza politica, ero abbastanza giovane e anche disorientata in questo senso. Infatti il primo approccio è stato molto istintivo, mi sentivo attratta, ero incuriosita, però non andavo oltre. Molti anni dopo ho iniziato a farmi domande e in concomitanza con lo sviluppo di una coscienza politica. Già di mio sono una che si fa parecchie domande, a volte troppe, quindi mi servivano quelle giuste e grazie al confronto con le compagne le ho trovate. Mentre mi decostruivo nel transfemminismo, infatti ho iniziato a pensare che effettivamente l'astrologia che avevo studiato e stavo studiando utilizzavo il linguaggio sessista, classista, eurocentrico e specista. Ed è anche in realtà la prima cosa che noti quando ti approcci all'astrologia. Ci sono dei termini ricorrenti, come ad esempio governare, vabbè, i classici maschile e femminile, per descrivere il tipo di flusso energetico di segni, ma anche concetti come Venere e Luna accudenti, Marte sessualità, Venere affettività, poi gli organi sessuali associati ai segni in base sempre alla dicotomia maschile e femminile, e poi purtroppo l'interpretazione dei segni associati agli animali non umani che riflette il comportamento umano nel sistema capitalista. Insomma, c'è un bel po' da decostruire. La prima cosa che mi sono chiesta per arrivare alla decostruzione è stata: ma che cosa c'è sotto tutti questi strati? E quindi sono andata a recuperare i temi originari dei segni zodiacali e li ho contestualizzati, perché l'astrologia è un sapere legato ai significati culturali che si formano nel contesto storico. Quindi mi sembrava la cosa più ovvia da cui iniziare. E astrologia e antispecismo quindi si sono unite così, analizzando come il potere neoliberale e coloniale si sia appropriato diciamo, della saggezza dei pianeti, anche della potenza delle immagini.
Certo, e quindi questo ha portato, diciamo, ti ha portato a renderti conto del fatto che l'astrologia potrebbe essere utilizzata appunto come mezzo, come strumento di liberazione appunto dalle categorie, dalle categorizzazioni del sistema coloniale capitalista, mentre invece questo non corrisponde a come l'astrologia viene invece vista oggi, che insomma l'astrologia è relegata un po' a questo status di pseudoscienza, relegata un po' all'ambito dell'astratto, del simbolico, del mistico. Chi prende sul serio il messaggio delle stelle, dei pianeti, in realtà è un ingenuo oppure un impostore che vuole solo farsi un sacco di soldi inculcando credenze irrazionali, credendo in un determinismo astrale. E considerando appunto questa cultura che in realtà ha delle radici molto profonde anche nel nostro passato ancestrale, ha una semplice pseudoscienza da rivistucola per donne in crisi. E questo un po' può essere considerato il prodotto della spinta estremamente razionalista che caratterizza un po' i nostri tempi, e che quindi semplifica tutto il mondo dell'astrologia per farne una caricatura ed eliminarne tutto il potenziale invece di critica, ma anche di presa di coscienza politica. Per cui, se ci puoi parlare un po' meglio di quali sono le origini delle pratiche astrologiche e che cosa significa per il primo movimento di pensiero che ha guardato alle stelle, che ci ha riconosciuto delle forme, delle entità, che cosa significa tessere discorsi su queste stelle, tessere delle riflessioni sul mondo astrale.
Allora, devo fare una premessa perché ci tengo molto. Quando i detrattori maschile voluto mi dicono ma l'astrologia non è una scienza, è una scemenza, ormai un po' mi viene da ridere, perché prima mi arrabbiavo parecchio e facevo anche discussioni infinite portando proprio la discussione su un piano interrazionale, però poi mi sono detta che in realtà non era giusto dare tutte queste spiegazioni a persone che non avevano nessuna intenzione di ascoltare. Perché per loro tutto ciò che non è scienza non ha senso. Quindi la scienza è l'unico paradigma accettato, l'unico che va bene. E però non era soprattutto giusto nei confronti dell'astrologia, a cui assolutamente non frega niente di essere una scienza. Benché comunque molti astrologi e astrologhe, e devo dire sottolineando occidentali, l'abbiano infilata nella psicanalisi. In realtà questa commissione non va bene, questa commissione, perché ha legittimato per tantissimo tempo una visione distorta secondo cui l'astrologia abbia bisogno di un terreno epistemico per essere quantomeno visibile. E ok, l'astrologia non è una scienza, però non vuole proprio esserlo, cioè è un sapere molto antico che oggi sta assumendo un significato diverso rispetto al passato, perché inizialmente i nostri antenati prepolis osservavano il cielo con curiosità e cercavano un po' di decifrare le immagini che riproducevano le costellazioni più visibili, quelle più visibili a occhio nudo, che sono poi gli attuali segni zodiacali, perché sono 12. E poi però in mano all'Occidente, a una visione eurocentrica, è diventato uso e consumo dell'aristocrazia. E infatti l'astrologia che abbiamo avuto fin qui è stata codificata da uomini per uomini, quindi è arrivata a noi in realtà come uno strumento di potere. Infatti veniva utilizzato da moltissimi uomini di potere, è stato utilizzato anche da Hitler, dall'imperatore Augusto e tantissimi altri. Alcuni la utilizzano ancora così. Però oggi è stato proprio risignificato come sapere grazie alle persone queer, e è diventato uno strumento di liberazione che, attenzione, non vuol dire che l'astrologia sia un'ideologia sostitutiva, ma in realtà è qualcosa di inizialmente impalpabile, intangibile, che poi in realtà diventa tangibile attraverso l'esperienza nel collettivo. E almeno per come la uso io, e spero di usarla io, l'astrologia, diciamo un'astrologia queer antispecista, permette di raccontarti spontaneamente fuori dalle trappole dell'identità, in quanto è un sapere descrittivo e non prescrittivo. Già questo proprio in origine l'astrologia è così. Però in un'ottica queer antispecista questo aspetto viene più valorizzato e poi orienta verso chi si è e non quello che si è, e questo già ti proietta in una dimensione anti-autoritaria che pone l'attenzione più sull'autoriflessione come forma di impoteramento, per utilizzare un termine molto diverso da empowerment. E poi non è determinista l'astrologia, come in realtà credono moltissime persone. Ma perché c'è stata in questi lunghissimi anni una narrazione un po' toxic e quindi diciamo va sottolineato questo aspetto, cioè il fatto che l'astrologia non sia determinista, in realtà offre tantissime possibilità di lettura rispetto alla norma, che invece divide le persone in categorie binarie. Per questo il segno dato alla nascita, ad esempio, non è uguale al genere dato alla nascita, ma per delle ragioni molto semplici. La prima è che i segni sono 12, i pianeti 10 e le combinazioni tra loro ancora di più, mentre i generi per la norma sono solo due, no? Li chiamo maschile e femminile. E proprio perché l'astrologia non usa categorie binarie, non divide neanche tra umani e non umani, cioè siamo tutti nello stesso spazio che è il cosmo.
Certo. E quindi hai parlato, hai usato delle parole chiave, secondo me, per introdurre anche un altro aspetto del tuo discorso, ovvero hai parlato di esperienza, hai parlato di descrizione e non prescrizione, e secondo me questi termini ci portano anche a dire che nonostante i ruoli, diciamo, di queste figure dello zodiaco siano state appiattite dall'astrologia mainstream, in realtà queste sono figure molto dinamiche e sempre in comunicazione, sempre parte di un processo di confronto con appunto gli esseri umani che le interpretano e che vi inseriscono dei significati, dei significati simbolici, ma anche di altro tipo, per cui gli esseri che popolano il cielo e che gli uomini hanno individuato nel cielo cambiano insieme a noi, possiamo dire, cambiano insieme anche al modo in cui le nostre culture li codificano, e quindi sono ben lungi dall'essere quelle categorie immutabili e prescrittive, appunto, e determinanti la vita degli uomini sulla Terra, sempre in un'ottica in cui, cioè, sembra che il cosmo funzioni soltanto per noi.
Esatto.
E quindi questo ci fa anche ragionare su il tipo di figure che noi troviamo nel cielo. Non sono assolutamente gli abitanti, diciamo, dello zodiaco, non sono assolutamente rassicuranti repliche di ciò che noi possiamo trovare sulla Terra, ma troviamo anche degli ibridi, delle cose inedite o comunque frutto della contaminazione tra esseri e caratteri diversi, e di questo parli anche nel tuo articolo, fai diversi esempi, per esempio appunto il Sagittario, il Capricorno, ma anche figure, diciamo, più individuabili, cioè più simili, diciamo, a quello che noi possiamo trovare nella nostra fauna terrestre, per esempio l'Ariete o il Toro, hanno dei significati molto complessi proprio in virtù appunto delle diverse spinte delle diverse spinte, dei diversi significati che gli sono stati attribuiti nel tempo, ma oggi sembrano invece essere bollati, diciamo, etichettati come caratteri a cui o si corrisponde oppure no. Se vuoi parlarci un po' degli esempi che fai nell'articolo, perché secondo me erano molto interessanti.
Sì, allora, intanto gli animali non umani, in un'astrologia sempre in ottica queer antispecista, non sono dei simboli e basta, quindi qualcosa appunto di lontano da noi, oppure peggio dei totem, ma sono in realtà degli alleati contro la supremazia umana, perché tu, identificandoti con un segno zodiacale che corrisponde a un animale o un ibrido, in realtà stai dicendo che è una corrispondenza con quell'animale o quell'ibrido, e in questo modo ti riprogetti anche come umano, ma anche gli altri segni zodiacali che hanno fattezze umane comunque suggeriscono una cooperazione con l'habitat, per cui sempre che ti mettono all'interno diciamo di un contesto in cui tu sei a contatto con gli animali, con le piante, con le stagioni, con tutto, con l'habitat proprio. E quindi quando diciamo l'astrologia quindi mette in rilievo proprio il fatto che è l'interconnessione a generare la vita. Quindi prendi in esame il tuo posizionamento e il rapporto con tutto il vivente, questo è un po' il contrario di quello che avviene sulla Terra, perché lo specismo non ti fa sostenere un'immedesimazione con i pesci, le capre, le mucche allevate per essere sterminate. E nel cosmo sì, il cosmo include due creature che sarebbero considerate mostruose qui sulla Terra, ad esempio appunto il Capricorno, metà capra e metà pesce, e il Sagittario, metà umano e metà equino. Gli ibridi sono delle ottime occasioni per uscire dalle categorie binarie, ci insegnano che in natura c'è una radicale diversità e non solo che, e insegnano anche che non solo gli animali sono tra noi, ma che gli animali siamo anche noi. E quindi ad esempio sul Capricorno c'è una narrazione terrificante che mi fa anche ridere un po', nel senso che il Capricorno con la colonizzazione narrativa è diventato una multinazionale che pensa solo a produrre, a fare soldi, oppure diventa il nostro capo, oppure il liberale che parla di lavoro, meritocrazia, decoro nelle città e vota Italia Viva. E niente di più lontano dalla simbologia originaria legata al fatto innanzitutto che sia un ibrido, che quindi sia la fusione di due animali non umani con delle caratteristiche precise. Via pure le caratteristiche della stagione invernale a cui fa riferimento appunto il Capricorno, viene cancellato pure il riferimento al suo pianeta che è Saturno, il nostro alleato di improduttività che si libera dalle sofferenze inutili, che ci dà la possibilità di riconoscere le oppressioni e di liberarsene. E il Capricorno come il Sagittario infatti si posizionano fuori da qualsiasi categorizzazione umana, non a caso sono i segni posti in cima al cerchio zodiacale. Il Capricorno è proprio lo zenith, cioè il punto più alto dello zodiaco, e il Sagittario è il segno che lo precede e che rappresenta il sapere non gerarchizzato, l'educazione che ti scegli e non quella appresa, l'esplorazione, la conoscenza come consenso condiviso, un'energia che parte dal basso e va verso l'alto come la freccia che tiene in mano il Sagittario. E come dicevi prima, io nell'articolo ho evidenziato soprattutto la colonizzazione narrativa riguardo all'Ariete e al Toro, perché anche lì ci sono dei grossi problemi di lettura. Nel senso che l'Ariete viene sempre raccontato come aggressivo, perché è una pecora selvatica e quindi non è addomesticabile, quindi sfuggendo al controllo umano, l'umano lo legge come pericoloso per la sua incolumità. Questo significa che anzitutto c'è un giudizio specista sul non umano che fa leva su quello morale della rabbia, cioè chi si ribella alle oppressioni sistemiche automaticamente è aggressivo. Non sta invece lottando per la sua liberazione, non sta resistendo alle torture. Un'astrologia in ottica antispecista, che invece vede nell'Ariete e quindi nella pecora selvatica una fonte di ispirazione e un compagno di lotta, ci legge ad esempio il coraggio, l'azione, l'energia investita nella lotta, la difesa dello spazio vitale e la rivendicazione anche della propria animalità. Così come il segno del Toro, che da sempre è stato associato solo all'accumulo di beni e di cibo, è accusato di essere ingiustamente il capitalista dello zodiaco, ma in realtà non è assolutamente così, perché una rilettura antispecista del Toro in realtà potrebbe essere quella di pensare al toro vacca come nutrire qualcosa che possa restituire abbondanza in modo spontaneo. In questo modo la simbologia diventa anche ispirazione per delle azioni personali e collettive, quindi come dicevo nell'articolo si tracciano proprio degli incontri, delle opportunità di crescita, inoltre si consolida la relazione con l'habitat. Si accoglie la diversità e poi la cosa più importante è che si introietta la consapevolezza che il destino di oppressione purtroppo accomuna tutte le specie.
Chiaro. E quindi, beh, grazie innanzitutto per queste storie interessantissime riguardo appunto all'appropriazione di una, appunto, di una descrizione, anche di una narrazione degli animali non umani. E riprendo un po' la fine del tuo intervento, una volta accettati questi animali, questi ibridi, come, non soltanto come simboli, ma anche come compagni, appunto, anche di lotta, ecco che l'astrologia diviene pienamente uno strumento politico che da una parte incoraggia in qualche modo la queerness, quindi il contaminarsi con elementi e categorie che sono al di fuori del binarismo imposto, diciamo, dalla visione dominante. Però, dall'altra parte c'è anche un recupero di discorsi molto antichi e questo non è un movimento comune, non è un fenomeno comune. Infatti, non sempre è molto raro trovare un discorso che decostruisca appunto i binarismi, soprattutto in relazione all'uomo e la natura e anche l'oppressione patriarcale, che si rifaccia ai saperi del passato e non invece in qualche modo a una visione progressista, futurologica, proiettata appunto al futuro. E secondo me, un'espressione che tu utilizzi nell'articolo che può aiutare a costruire un discorso su questo è potere immaginativo. Se vuoi spiegarci di più di che cosa intendi con questo potere immaginativo.
Allora, sì, allora, intanto esistono molte interpretazioni astrologiche. Io uso l'astrologia occidentale perché sono bianca e la uso per rispondere, all'Occidente. Però diciamo che in altri posti del mondo non occidentale, ci si avvale di altri strumenti come i tarocchi, gli I Ching, le rune, insieme proprio all'astrologia. Questo perché, la spiritualità, lo dicevate anche prima, in realtà, è un po', alla base della vita, ad esempio nelle comunità indigene e è anche un po' la linea comune di questi saperi. C'è sicuramente un approccio completamente diverso e anche più completo nel mondo non occidentale per ovvie ragioni culturali. E appunto, se per le comunità indigene la spiritualità è la base della lotta, in Occidente non direi proprio. Quindi recuperare l'astrologia con i suoi temi originali per me ha significato proprio rigettare l'approccio positivista con cui sono cresciuta o con cui siamo cresciute e cresciuto tutti. E mi ha aperto a tante possibilità. Perché l'astrologia fornisce innanzitutto alle persone un senso di autonomia mentre si collega al passato, al presente e al futuro. Poi ti permette di partecipare alla vita in modi che altrimenti non avresti mai pensato di sperimentare, intenzionalmente, e poi, puoi interpretare in realtà la vita come meglio credi. E c'è spazio per tutto e tutti, c'è spazio anche per il pensiero critico, ovviamente per l'autodeterminazione. Nessuna persona è rimproverata per non stare al gioco degli standard repressivi e poi c'è l'aspetto, diciamo, quello molto più spirituale, cioè che ricollega alla terra, alla natura e ti colloca tra i pianeti. E questo quindi sposta proprio la prospettiva da cui guardi le cose e ti aiuta anche ad adottare nuovi concetti. Espande proprio il modo in cui comprendiamo anche le relazioni, le dinamiche di potere, la complessità della passione sessuale, eccetera. C'è proprio una volontà all'interno dell'astrologia c'è proprio la volontà di esplorare la bellezza di uno spazio che sia aperto e infinito. E infatti all'interno, diciamo, di questi spazi si creano dei dialoghi interattivi, ma anche di riconoscimento. L'astrologia poi può essere in realtà un modo per impegnarsi a partecipare all'azione collettiva. Quindi diciamo che il potenziale immaginativo, di questo sapere è tanta roba, ecco.
Sì, sono d'accordo, è veramente tanta roba. E quindi, Beh, siccome stiamo per finire il tempo, insomma, se non hai altro da aggiungere in relazione al tuo articolo, forse sarebbe meglio avviarsi verso la conclusione. A me piacerebbe raccogliere un po' il tuo suggerimento, che insomma mi hai lanciato fuori dai microfoni, riguardo a mettere in pratica, insomma, oggi stesso un po' di questo sapere astrale in chiave antispecista. Per cui, se vuoi dirci qual è la situazione degli astri oggi, e dirci due parole appunto a riguardo.
Allora, tra circa 6 minuti ci sarà il plenilunio nel segno dell'Ariete, cioè la luna piena, a 27 gradi dell'Ariete, e gli effetti, come sempre, dureranno fino alla prossima luna nuova in Scorpione, che è il 2 novembre. Allora, io quando parlo di lunazioni consiglio sempre di tenere una sorta di diario di bordo in cui, col calendario lunare alla mano, nei giorni precedenti alla luna nuova e alla luna piena, precedenti e antecedenti, si annotano un po' le sensazioni che si provano, cosa hai capito magari da delle situazioni che hai affrontato, cosa ti è capitato, e questo serve un po' a orientarsi all'interno di se stesse. Quando siamo in fase di luna piena, tutto viene allo scoperto e quindi siamo più vulnerabili. Infatti, di solito la notte prima della luna piena o non si dorme per niente oppure dormi moltissimo, ma più delle volte non si dorme niente, perché Sole e Luna sono in perfetta opposizione, quindi c'è uno scambio tra coscienza e subconscio. È la fase conclusiva delle lunazioni, quindi quello che abbiamo elaborato dalla precedente luna nuova fino ad oggi arriva al compimento. E stavolta siamo nel segno dell'Ariete, che coinvolge anche la Bilancia, perché non esistono in realtà 12 segni, ma 6 assi di segni zodiacali, perché ogni segno ha il suo opposto e sono opposti complementari. Per questa luna piena siamo sull'asse zodiacale Ariete Bilancia, cioè prima a settima casa astrologica, che letteralmente sta per le tue azioni influenzano le relazioni, intese non soltanto in senso romantico, ovviamente. Abbiamo Sole e Marte, che sono congiunti nel segno opposto dell'Ariete, appunto, che è la Bilancia, ma Sole e Marte sono in realtà i pianeti che ricostruiscono il segno dell'Ariete, perché ogni segno zodiacale è caratterizzato da dei pianeti e l'Ariete è caratterizzato da Sole e Marte. Dunque c'è diciamo un'energia molto importante, anzitutto data dalla luna piena, perché è una lunazione, come detto, abbastanza importante e carica di energia. E poi nell'Ariete, che comunque è, come dicevamo prima, è il coraggio, è l'azione, l'intraprendenza, è la rivendicazione dell'animalità. E l'Ariete, no, scusami, in realtà vicino al Sole e Marte e alla Luna in Ariete c'è anche Plutone in Capricorno, che ci suggerisce di fare i conti con il potere, perché averlo in qualche modo non significa che tu lo debba agire, ma puoi invece rovesciarlo. E Plutone parla di trasformazione interna profonda proprio in questo senso. Abbiamo trascorso parecchio tempo in autoriflessione ultimamente a causa dei pianeti retrogradi, cioè Saturno, Plutone, Giove e Mercurio, che sono tornati tutti in modo diretto di recente, e quindi adesso è tempo di agire con la luna piena in Ariete. Che vuole un po' alzare il conflitto per le questioni di giustizia sociale, che sono quelle appunto della Bilancia e il suo opposto. Probabilmente ci sentiremo tutti più combattivi e combattivo del solito, soprattutto nelle relazioni, ma bisognerà trovare un po' la quadra tra i nostri bisogni e quelli altrui, perché questa è una luna piena che grida a gran voce che il personale è politico. E quindi sono coinvolte in particolare le teste di Ariete Bilancia, Gemelli Leone, Sagittario Capricorno, Acquario e Cancro. come sempre non bisogna guardare soltanto il sole, ma i pianeti intorno ai gradi, 24-25 gradi in questi segni, ma anche 28-29 gradi. E i segni cardinali sono quelli che la sentono un po' di più, cioè Capricorno, Cancro, Bilancia e Ariete. Questo diciamo è un mini sunto della luna piena in Ariete, e buon plenilunio a tutto.
Beh, insomma, diciamo che se non succede la rivoluzione stanotte, non so quando altro debba succedere.
Ma magari.
Allora auguriamoci che grandi cose avvengano stanotte, e teniamo tutti le orecchie aperte, o anzi andiamo là fuori a sprigionare il nostro potere astrale. E nel frattempo io ti ringrazio moltissimo per questa chiacchiera.
Grazie a voi.
E a risentirci presto.
Grazie mille, a presto. Ciao.
Ciao. E allora, Livia, ti è piaciuto questo intermezzo astrologico?
Molto, mi sento molto rafforzata nelle mie energie lunari. Va bene.
E niente, ritorniamo ai microfoni per rispondere a un messaggio last minute che ci è arrivato adesso al 346-6673-263. Un ascoltatore, un'ascoltatrice esprime perplessità riguardo all'ultimo approfondimento, appunto, che abbiamo fatto con Astri Amari riguardo al suo articolo su astrologia e antispecismo. Riporto il messaggio: ragazzi, ma seriamente stiamo parlando di lotta di classe con astrologia e segni zodiacali? O è uno scherzo e me lo sono perso? Beh, mi sento di peccato che questa domanda non sia stata fatta innanzitutto in diretta, mentre eravamo appunto in diretta con l'autrice, perché magari avrebbe potuto rispondere direttamente lei, e forse meglio di quanto possa farlo io. Quello che viene da dire a me in risposta a questo messaggio, beh, innanzitutto è che mi sembra un po' drastico ridurre il discorso che abbiamo fatto a dire appunto che stiamo parlando di lotta di classe con astrologia e segni zodiacali, come se il discorso potesse ridursi a questo. Io credo che il punto sia non lasciare che vari ambiti, dai più disparati, possono essere anche quelli appunto in ambito astrologico, come possono esserlo quelli artistici, come possono esserlo quelli del cinema, dello spettacolo, come possono essere tutti i movimenti culturali a cui noi possiamo pensare. Secondo me è molto importante non lasciare che questi vengano assorbiti dalle retoriche, dalle narrazioni del sistema dominante del capitalismo, della mercificazione, che appunto riduce ogni discorso a un discorso che riproduce discorsi e rapporti di dominio e appunto di potere patriarcale, neoliberale. Per cui sì, secondo me ci sta a parlare di opposizione al capitalismo anche attraverso l'astrologia e i segni zodiacali, soprattutto se ci riconnettono e ci donano degli strumenti per ripensare alle nostre identità, ai nostri collettivi, alle nostre relazioni in chiave critica, e comunque in un modo che si sottragga alla narrazione dominante. Questo è quello che ho da dire. Like an old tattoo, I feel like I'm falling for you.